Alla fine della scorsa puntata abbiamo visto che la caccia al cervo spesso fallisce, può fallire, per la debolezza della volontà di uno o di entrambi i cacciatori. Essi non sono praticamente perfetti, non hanno una perfezione pratica e quindi la loro volontà è debole e uno o entrambi possono cedere alla tentazione di abbandonare la caccia al cervo e di cacciare una lepre, in questo modo facendo fallire il gioco della caccia al cervo. Ma la debolezza della volontà non è che il punto d'avvio di quella che abbiamo definito trappola della sfiducia. Non sempre, infatti, il gioco della caccia al cervo fallisce perché uno dei due giocatori è debole e caccia la lepre. Molto spesso entrambi i giocatori sono di volontà abbastanza forte e non sono vulnerabili alla tentazione di cacciare la lepre. Tuttavia, può capitare che uno dei due, forse entrambi, hanno una certa sfiducia nelle doti dell'altro giocatore. Potrebbero temere, per esempio, che l'altro giocatore abbia una volontà debole. Non. Questo significa che uno dei giocatori potrebbe, o anche entrambi, avere una sfiducia, e quella sfiducia, abbiamo detto, è un atteggiamento cognitivo, non crede, potrebbe non credere alla forza di volontà dell'altro. Addirittura si può anche pensare che nel mondo reale uno dei due giocatori consideri l'altro un po' stupido, cioè con delle limitazioni cognitive. E quindi si chiede, ma l'altro avrà capito come funziona la caccia al cervo? Avrà capito che ci conviene mangiare un cervo invece di una lepre? Questa è la prima tappa, diciamo, la forma più elementare di sfiducia. Una sfiducia nella forza di volontà e nelle capacità cognitive del proprio partner. Ma, la trappola della sfiducia, come apprendiamo a pagina 82 del libro, nel secondo capoverso, potrebbe manifestarsi anche in modi più insidiosi di quelli appena descritti. Potrebbe accadere, per esempio, che i giocatori riga e colonna, per quanto dotati di notevole forza di volontà e grande fiducia nell'altrui forza di volontà, condividono una sfiducia, l'ho chiamata qui, tra virgolette, di secondo livello. Nel senso che sono convinti che il concorrente abbia scarsa fiducia nella loro forza di volontà e che quindi tema la loro defezione. In altre parole, io ho una volontà forte. Penso che tu, il mio socio, abbia una volontà forte, ma temo che tu non ti fidi della mia forza di volontà. In questo senso la mia sfiducia è una sfiducia di secondo livello, non è una sfiducia su di te e le tue capacità, ma è una sfiducia sulla tua mancanza di fiducia nelle mie capacità. In una situazione di questo genere è probabile che entrambi decidano di defezionare. Infatti, se Riga ritiene molto probabile che Colonna ritenga molto probabile che Riga defezioni, allora Riga potrebbe decidere di defezionare per rispondere alla probabile defezione di Colonna indotta dal suo probabile timore della defezione di Riga. Lo stesso ragionamento si applica naturalmente anche a Colonna. Ecco, il lettore ci perdonerà se sospendiamo qui la nostra esplorazione dei livelli di sfiducia reciproca, di numero virtualmente infinito, che possono affliggere i partecipanti alla caccia al cervo. Naturalmente, in linea di principio possiamo avere un numero virtualmente infinito di livelli di sfiducia. Diciamo che dopo alcuni livelli di sfiducia il nostro pensiero si arrotola su se stesso e lì ci fermiamo, ma ormai la frittata potrebbe essere fatta. Ci limitiamo qui a osservare che l'effetto dei diversi livelli di sfiducia ha carattere cumulativo. Non deve quindi sorprendere che in molti casi la combinazione di diversi livelli di sfiducia porti entrambi i giocatori ad attribuire un'elevata probabilità all'ipotesi che il concorrente defezioni. Questo è il finale della partita, diciamo, il finale del ragionamento è quale che sia il numero di livelli di sfiducia che io considero e che percorrono, diciamo così, la mia mente, alla fine che probabilità attribuisco alla defezione del mio socio? Perché è evidente che se io attribuisco una elevata probabilità alla defezione del mio socio, non mi conviene in quel caso stare lì fermo al mio posto d'agguato per aspettare il cervo, mi conviene portarmi a casa una lepre. Per cui l'aspetto decisivo nella realtà del gioco tra giocatori in carne ed ossa è qual è la probabilità che io attribuisco alla defezione altrui. Se è una probabilità molto alta, vuol dire che io ho un alto tasso di sfiducia. Ed è questa sfiducia, questo elemento cognitivo, che porta il gioco al fallimento. Queste considerazioni suggeriscono che nella prospettiva delle teorie cognitive dei giochi, perché qui ci stiamo occupando delle cognizioni, dei ragionamenti di giocatori in carne ed ossa in un contesto molto realistico come quello della caccia al cervo, nella prospettiva delle teorie cognitive dei giochi, la caccia al cervo va considerata come un dilemma sociale. E ecco allora che quel dilemma sociale della caccia al cervo, che era inconcepibile nell'ambito della teoria classica dei giochi, secondo la quale i due giocatori avrebbero cooperato, riemerge potentemente se considero i giocatori in carne ed ossa. Se hanno un grande livello di sfiducia nell'altro, per loro è razionale defezionare, è razionale cacciare la lepre. Ma la combinazione di questa mossa razionale, di questa strategia razionale da parte di entrambi o di uno solo, porta al disastro collettivo, cioè il cervo non verrà catturato. Infatti, perché un dilemma sociale nell'ambito delle teorie cognitive dei giochi? Infatti, ultime righe di pagina 82. Il disastro collettivo associato alla mancata cattura del cervo viene determinato dalla combinazione delle scelte razionali dei due giocatori e più precisamente dalla loro decisione di defezionare presa sulla base dell'elevata probabilità che attribuiscono all'ipotesi che il concorrente defezioni. Sembra chiaro che per ottenere un'analisi approfondita della situazione, simile alla caccia al cervo, perché naturalmente pochi di noi giocano alla caccia al cervo, io per esempio non ho mai cacciato né il cervo né nessun altro animale e me ne dispiaccio, è evidente che dobbiamo vedere se nella nostra vita sociale ci sono dei giochi che hanno la stessa matrice della caccia al cervo e gli stessi problemi di fiducia della caccia al cervo. E allora scopriremo che molti di noi hanno giocato tantissime volte alla caccia al cervo e hanno preso la lepre. E naturalmente si tratta di capire perché c'è anche una dimensione operativa in queste ricerche. Se è la sfiducia l'elemento che fa fallire la caccia al cervo, sotto quali condizioni possiamo chiederci? Può esistere un alto grado di fiducia? E cosa possiamo fare, mettendoci nei panni di un riformatore sociale, per accrescere i livelli di fiducia tra i membri di una società e fare sì così che i loro giochi di caccia al cervo funzionino bene, riescano? A pagina 83 facciamo qualche osservazione in questo campo e poi vi mostriamo come la caccia al cervo sia un tipo di gioco che può essere giocato anche da molti giocatori e anche in questo caso si può arrivare molto facilmente a un fallimento. Le ricerche condotte nell'ambito delle teorie comportamentali e cognitive dei giochi hanno esplorato in profondità i delicati meccanismi della fiducia che governano le interazioni strategiche simili alla caccia al cervo. Simili. Perché non perché c'è qualche animale da cacciare, ma perché c'è la stessa struttura dei payoff. Tali ricerche suggeriscono che spesso i partecipanti alla caccia al cervo attribuiscono un'elevata probabilità alla defezione del concorrente e hanno quindi buone ragioni per defezionare. Perché hanno buone ragioni? Ma perché la defezione fornisce una ragionevole assicurazione contro i rischi della defezione altrui. Per esempio, nel gioco della figura 4.7, la defezione garantisce al giocatore un payoff pari a 2, che non dipende in alcun modo dal fatto che il concorrente cooperi oppure defezioni. Per questo motivo io, se caccio la lepre, so che ho due, sia che il mio avversario continui a stare lì al suo posto, avversario o socio, per meglio dire, continui a stare lì al suo posto ad attendere il cervo, sia che lui caccia la lepre. Io caccio la lepre e guadagno due. Questa caratteri 2 non è molto, molto meno di 10, ma è un guadagno sicuro. Ecco perché questo gioco è stato anche definito gioco dell'assicurazione, perché c'è una mossa che ti mette al riparo dalle bizze e dalle stupidaggini del tuo partner. Vediamo se la caccia al cervo può essere generalizzata a più di due persone, anche perché, come sappiamo, la vera caccia al cervo, quella giocata dai nostri antenati nel Paleolitico, era giocata da molto più di due persone, a volte era un intero gruppo di una ventina di persone che cacciava il cervo. Un'interessante generalizzazione della caccia al cervo al caso di molti giocatori è costituita dal cosiddetto dilemma di Wolf o di Wolf, a seconda di come lo pronunciamo, se era inglese o tedesco, ampiamente studiato nell'ambito della teoria comportamentale dei giochi. E questo gioco è stato introdotto e illustrato per la prima volta nel 1975 da Douglas Hofstadter, il celebre autore di Gödel, Escher e Bach, che l'ha attribuito al matematico Robert Wolf. Ho avuto un'esperienza personale con una traduzione di un libro dove si parlava del dilemma di Wolf, ma la traduttrice in italiano non era un'esperta di teoria dei giochi e così mi sono trovato di fronte al fantomatico dilemma del lupo, che io non capivo in che senso e perché si chiamava lupo. Solo andando a controllare l'originale ho scoperto appunto l'esistenza di Robert Wolf. Dilemma molto ingegnoso, che è stato molto studiato nell'ambito della teoria comportamentale dei giochi, perché si presta all'esperimento che andiamo a descrivere ora. In questo gioco una ventina di persone viene sistemata in laboratorio, ognuna davanti a un pulsante con un cronometro che segna lo scorrere del tempo. Attenzione, e qui il cronometro è importantissimo. Ed è importantissimo anche lo scorrere del tempo, come lo è nella caccia al cervo. Finora abbiamo immaginato giochi in cui il tempo non aveva rilevanza, in cui uno decideva prima di cominciare cosa fare, se cacciare il cervo oppure la lepre. Ma le cose non stanno così. In realtà questo gioco potrebbe essere inteso, il gioco della caccia al cervo, come un gioco sequenziale, una sorta di partita a scacchi in cui in ogni secondo, forse in ogni mezzo secondo, in ogni secondo del tempo in cui io sto lì, scelgo se in quel secondo abbandono o no la postazione, rincorro o no la lepre. E quindi il fatto che il mio avversario non abbia defezione, il mio socio, lo chiamo avversario perché a volte fa la cosa sbagliata, il fatto che il mio socio non sia scappato via dopo 3 minuti, dopo 3 ore, non vuol dire che non lo farà il prossimo minuto. Nel gioco, nel dilemma di Wolf, il tempo è molto importante, come vedremo tra poco. In questo gioco una ventina di persone viene sistemata in laboratorio, ognuna davanti a un pulsante con un cronometro che segna lo scorrere del tempo. Il gioco dura 10 minuti, è qualcosa, 10 minuti, perché vuol dire che puoi cambiare idea molte volte in questi 10 minuti, fino a che potresti fare la sciocchezza che corrisponde a cacciare la lepre, durante i quali ogni soggetto deve decidere se premere o meno il pulsante. Mentre l'esperimento è in corso, nessuno può sapere se qualcun altro ha premuto il pulsante. Se allo scadere del tempo nessuno avrà premuto il pulsante, Ciascun partecipante riceverà 10 euro. È chiaro che non premere il pulsante significa cooperare, mentre premere significa defezionare, come vedremo tra breve, considerando il payoff del premere. Se invece qualcuno lo ha premuto, tutti coloro che l'hanno premuto riceveranno 2 euro, cioè la lepre, mentre 10 euro erano il cervo, mentre chi non l'ha premuto non riceverà nulla. Il lettore può controllare che la caccia al cervo rappresentata dalla figura 4-7 non è altro che la versione a due giocatori del dilemma di Wolf, che è anche più interessante perché raffigura in modo realistico le cacce al cervo giocate nella vita sociale, dove la caccia riesce se tutti cooperano. Per fortuna non tutti i giochi sociali sono di questo tipo, altrimenti sarebbero vulnerabili anche a una singola defezione. Nella prospettiva della teoria classica dei giochi, la strategia ottimale di ciascun giocatore è la cooperazione, che consiste nel non premere il pulsante. Tuttavia, gli esperimenti finora effettuati mostrano che la maggioranza dei soggetti, temendo la defezione altrui, preferisce invece defezionare, cosicché preme il pulsante prima dello scadere del tempo. E qua cito Kammerer, che è il fondatore della teoria comportamentale dei giochi, che ha inventato e attuato molti bellissimi esperimenti. Come ci salveremo? Sarebbe bello che io riuscissi a rispondere a questa domanda, invece mi limiterò ad analizzarlo un po' meglio con l'aiuto del grande David Hume. E questo accadrà nella prossima puntata.